E torniamo in voce sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Dall'altra parte del microfono abbiamo Giovanni Savino, che più volte abbiamo sentito da questi microfoni, docente di storia contemporanea a Mosca, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità.
Buongiorno, buongiorno.
E siamo ancora qua perché insomma la situazione continua a essere complessa, tesa e anche di complessa lettura. Noi abbiamo dato lettura di, insomma, dei maggiori quotidiani italiani questa mattina, le loro pagine su quello che sta succedendo al confine tra Ucraina e Russia. Abbiamo letto dell'invito all'evacuazione del territorio, di una parte del territorio del Donbass, e anche insomma delle dichiarazioni di Putin, delle esercitazioni sul confine. Lasciamo a te intanto la parola per avere un aggiornamento che sia anche un po' meno, come dire, la stampa italiana non ci dà tanta fiducia in una lettura equilibrata, ecco.
Mi permetto un po' di sorridere, anche se la situazione è quella che è, proprio su questa affermazione, perché sì, leggendo la stampa italiana non è che sia molto chiaro quello che sta accadendo in Donbass. Quello che sta succedendo, in realtà ieri è stato dato l'ordine di evacuazione per donne, vecchie e bambini, e prefigurava un'evacuazione di circa 700.000 persone. Ad oggi hanno varcato il confine russo, che in questo momento i posti di frontiera lavorano solo in entrata per permettere l'afflusso dei profughi dalle regioni di Lugansk e di Donetsk in Russia. E quello che però è accaduto, nonostante vi sia chi sostenga che i messaggi dei due capi delle repubbliche separatiste siano stati registrati due giorni prima, è che le regioni russe confinanti con Lugansk e Donetsk si sono trovate impreparate. Questo è stato visibile da tutta una serie di servizi e di articoli pubblicati da alcuni media russi. Anche se subito in serata è stata annunciata la disponibilità da alcune regioni e alcune repubbliche della Federazione Russa di accogliere i rifugiati. Ad oggi vi sono, oltre alla regione di Rostov, che è direttamente interessata confinando con l'Ucraina sudorientale, governatori delle regioni di Kaluga, di Murmansk, di Penza, di Chelyabinsk, di Vladimir, della Repubblica di Crimea, della Yakutia e addirittura dell'Abkhazia, che è una repubblica secessionista della Georgia, si sono detti disponibili ad accogliere i rifugiati. Putin ha firmato un provvedimento che fornisce 10.000 rubli, che sono più o meno pari a 120-130 euro ad ogni rifugiato che attraversa il confine. Il reale problema è che vengono dati annunci di bombardamenti e di spari nelle due regioni coinvolte dal conflitto, però la situazione resta confusa anche qui, perché non si riesce a capire bene quanti siano le vittime, quali posti siano stati sottoposti a bombardamento, che cosa sia successo essenzialmente. Quindi pare che si tratti di un altro episodio di questa vicenda che va avanti ormai da novembre, dell'attacco annunciato e per ora mai avvenuto della Russia contro l'Ucraina, o viceversa dell'Ucraina contro le repubbliche separatiste.
Sì, perché vengono interpretati anche questa evacuazione, no, dal punto di vista della propaganda, vengono interpretati nei due modi opposti.
Vengono interpretati nei due modi opposti. Secondo me bisognerebbe anche un pochino smetterla, perché comunque quando si vedono dei bambini e degli anziani che evacuano da zone comunque a rischio e che sono a rischio ormai da 8 anni, bisognerebbe, come dire, un pochino passarsi la mano sulla coscienza e evitare di contribuire a un certo, a una certa voglia di guerra che si percepisce in alcuni commenti sulla stampa, che cioè, ignorando il fatto che le guerre si possono sempre iniziare ma non si sa mai come vanno a finire. E quindi resta la situazione confusa. Oggi dovrebbe esserci una riunione del gruppo di contatto a 3 sulla crisi del Donbass e probabilmente quello che si può dire di sicuro è che è un altro comunque episodio nel tentativo di fare pressioni sulle due parti, su Kiev affinché accetti l'implementazione degli accordi di Minsk e sulla Russia affinché cessi di dare dimostrazioni di forza. Però resta il problema anche che cosa vogliono fare i paesi occidentali, perché danno messaggi anche loro abbastanza confusi. Non attacchiamo la Russia, ma accresciamo il potenziale militare in Europa. Siamo contro le sanzioni dello SWIFT e non metteremo lo SWIFT, però siamo pronti a colpire. Insomma, sembra un po' un gioco delle 3 carte da una parte e dall'altra.
Sì, in effetti è proprio questo l'aspetto più preoccupante, no? Che mentre prima, insomma, quando c'era il muro, diciamo, prima c'erano 2 blocchi che si contrapponevano, adesso sembrerebbe, almeno dal punto di vista di quello che è il patto atlantico, abbiamo tanti interessi differenti, quindi tante tensioni e ipotesi di sviluppo differente, insomma, no? Dai paesi dell'est che chiedono un riarmo, una presenza più forte, tant'è vero che la NATO ha aperto una 5ª missione che dovrebbe andare in Romania, se non erro, no?
Sì, in realtà.
E questa è la preoccupazione anche un po' della Russia, o no? Non si legge questa cosa sui giornali russi?
Sui giornali russi, in realtà, e anche sui media russi, quelle che sono il classico richiamo alla propaganda non è ancora scattato del tutto, anche se ieri ovviamente l'attenzione verso le misure di evacuazione dalle due repubbliche è stata alta. Il 22 febbraio ci sarà una riunione straordinaria del Consiglio della Federazione, il Soviet Federazzi, che ha le funzioni di Senato nel complesso ordinamento russo. E nessuno sa di che cosa si discuterà. Quindi c'è un problema, perché il Consiglio della Federazione, tra le varie prerogative che ha quella di poter chiedere l'invio dei soldati russi all'estero. Tant'è vero che quando c'è stato nel 2015 l'invio delle truppe russe in Siria, è stata attraverso una deliberazione del Consiglio della Federazione. Questa è un altro cosa preoccupante. Tornando alla questione di prima, è vero, noi siamo tornati al mondo come era prima del 1914, un mondo in cui le alleanze sono molto molto particolari, si compongono su somme geometriche variabili. Si vede ad esempio il ruolo della Turchia nella NATO, che gode di una autonomia totale anche dovuto al fatto che è la seconda forza militare della NATO, oppure si veda anche, come dicevi giustamente tu, le posizioni dei paesi dell'Europa orientale, che tanto ricordano quella che era la nuova Europa di cui parlava Donald Rumsfeld al tempo del conflitto in Iraq, e le posizioni dei paesi dell'Europa occidentale, Francia, Germania e in un certo senso anche l'Italia. Quindi ci sono parecchi interrogativi anche sull'immediato futuro, su che cosa succederà e come succederà. E quello che dovrebbe essere il compito di ogni sincero democratico è quello di evitare uno scontro che potrebbe essere fatale per migliaia se non per milioni di persone.
No, non so se sei in grado di, mentre abbiamo letto in questi giorni, benché pochissimo, cioè sia qui da noi a livello di movimenti per la pace, ma anche in Ucraina qualche piccolo appello, insomma qualche appello dei pacifisti ucraini è stato pubblicato, ovviamente su siti estremamente dedicati, non sui media o sui giornali, insomma, più di grossa tiratura a livello nazionale, in cui si parla soprattutto di armi, di non invio di armi, appunto di non disciogliere qualsiasi alleanza militare, quindi in questo caso, visto che il patto di Varsavia ha già sciolto, si riferisce ovviamente alla NATO. In Russia invece movimenti, diciamo, contro la guerra, chiamiamoli pacifisti, ci sono?
In questo momento in realtà in Russia la situazione viene ancora percepita secondo il prisma di quello che sono stati gli annunci di guerra fino al 16 febbraio, no? L'annuncio dell'attacco russo. Quindi c'è una contrarietà alla guerra e da quelle che dicono i sondaggi questa contrarietà è abbastanza basta, soltanto a dicembre c'è stato un sondaggio della Levada Center, che è un ente autonomo e tra l'altro è stato dichiarato dal governo russo come agente straniero, che sosteneva come la maggioranza dei russi, il 52%, fosse contrario alla guerra. Se si parla poi della guerra con l'Ucraina, i numeri salgono molto in alto, perché c'è comunque una considerazione generale possiamo dire fratellanza, possiamo dire vicinanza al popolo ucraino. Al momento non ci sono appelli contro la guerra, perché probabilmente viene considerata così, però c'è una cosa che fa riflettere, è proprio questa esistenza di una maggioranza, utilizzo un termine che in italiano nella storia italiana ha dei significati un pochino inquietanti, una maggioranza silenziosa, sì, chiamiamola sì, così, che contro la guerra, permette poche opportunità per manovrare in quel senso. Faccio un esempio: nel 2014, quando c'è stata l'annessione alla Crimea, si è parlato di consenso crimeano, perché oggettivamente vi era una sorta di entusiasmo percepibile nella società russa. Oggi, e di fronte alla questione del Donbass, questa storia va avanti comunque da anni, non vi è nulla di simile a quella che è stata stata la stagione del 2014. Non vi è nulla di del genere. E anche perché poi le guerre e i tentativi di ridefinire i confini geografici costano.
Certo.
Allora, se noi prendiamo soltanto la cifra di 10.000 rubli, che non è tanto, e la moltiplichiamo per 3.700.000, che sarebbero gli abitanti delle due repubbliche di Lugansk e di Donetsk, otteniamo 37 miliardi di rubli. Quest'anno il bilancio della Federazione Russa per la costruzione di nuove scuole, la ristrutturazione di quelle esistenti è pari a 21 miliardi di rubli, cioè parliamo di due volte tanto quella che è la somma. I russi probabilmente non sono pronti ad accettare un ulteriore sacrificio. Ha fatto molto discutere una delle dichiarazioni di un deputato del KRF, che tra l'altro è un miliardario, che ha dichiarato durante le votazioni per l'appello a Putin di riconoscere le due repubbliche separatiste che i russi sono disposti a rinunciare alla tredicesima. Beh, la cosa ha suscitato molte risate, perché in Russia la tredicesima di fatto la prende soltanto una sparuta minoranza della popolazione in età lavorativa.
Senti, questa mattina sul Foglio ventilava, insomma, appunto a proposito di costi per la Russia, si faceva il conto di quanto era costata la Crimea alla Russia e si parlava del fatto che, insomma, annettere in parte i territori del Donbass sarebbe un costo molto alto, perché sono aree da ricostruire, sono aree che stanno subendo una guerra, certo magari soft, ma comunque da 8 anni, e si puntava molto su questo, in quest'articolo, insomma, sul fatto che per la Russia sarebbe un costo più che altro, e che quindi Putin si terrebbe ben lontano da allargarsi da quella parte.
Sì, sono d'accordo, è difficile dire sono d'accordo con il Foglio, ma in questo caso
sì,
sono d'accordo.
Sì, anche difficile citarlo, però insomma ne parlava.
Però sono d'accordo, perché è oggettivamente quello il problema. In più c'è una ragione secondo me geopolitica e tattica: una volta che la Russia riconosca le due repubbliche oppure le annetta, di fatto non avrebbe più possibilità di influire sulle vicende interne dell'Ucraina. Quindi sarebbe una, come sarebbe un qualcosa di molto, che andrebbe molto lontano rispetto a quella che è la tradizione tattica di Putin, che è sempre stata, come ha giustamente evidenziato lo studioso inglese Mark Galeotti, prudente. Si tratterebbe di una svolta radicale e che creerebbe degli scenari impensabili non soltanto dal punto di vista esterno, ma anche dal punto di vista interno. I russi è vero che sono pazienti, però abbiamo tante dimostrazioni della storia che poi la pazienza a un certo punto finisce.
Senti, chiuderei con un'altra domanda, a meno che tu poi non voglia aggiungere qualcosa. Sui giornali italiani ovviamente si dà molto spazio al fatto che mercoledì ci sarà l'incontro di Draghi con Mosca. Il motivo per cui i giornali italiani danno molto spazio a questo è evidente, ma quello che invece volevo chiederti è se nella strategia di Putin c'è di appoggiarsi a quei paesi come l'Italia che molto dipendono dal gas russo, insomma sappiamo al 40% per l'energia in Italia.
Ma secondo me da questo punto di vista c'è anche una sopravvalutazione del ruolo dell'Italia a livello internazionale. Putin negli ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, ha avuto più volte contatti con Macron, ha ricevuto il cancelliere tedesco Scholz. Certe volte è interessante vedere come RIA Novosti, che è una delle agenzie ufficiali dello Stato russo, non menzioni nemmeno Draghi per cognome, ma lo menzioni come italianski premier ministro, cioè il primo ministro italiano. Quindi sì, vi è ovviamente un interesse a puntare su quelle che possono essere le possibili divisioni all'interno dell'Unione Europea o della NATO, però l'Italia non è al centro di una strategia di indebolimento della NATO da parte russa, anche perché i russi hanno ben chiaro che l'Italia è uno dei paesi fondatori del Patto Atlantico e che difficilmente si staccherebbe da quella logica lì, anche perché poi insomma noi abbiamo le basi della NATO.
Sì, infatti di questo ne abbiamo anche abbondantemente parlato, di quanto già queste basi sono investite, in primis Sigonella ma anche quella di Vicenza, e quindi diciamo che nonostante non se ne parli in Parlamento, il nostro ministro Lorenzo Guerini ha già detto, l'ha detto pubblicamente dentro alcune interviste, è infatti che il valore dell'Alleanza Atlantica, che l'Italia farà la sua parte, diciamo è uno scenario che ci ricorda il secolo breve, i primi del Novecento, né più né meno, no? Purtroppo.
Senti, noi ti ringraziamo, sappiamo anche che hai impegni lavorativi, quindi però ti disturberemo ancora, perché insomma sembra che continueremo a parlare di questa zona.
Va bene, ti ringrazio e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Noi speriamo che non ci sarà la guerra.
Speriamo. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde.